sbagliando su di te.
Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste.
Big Ben ha detto che sono le ore 19, quindi è l'ora che inizia Quarta Parete, il Tratto in Radio, qui su Radio Sonar. Buonasera a tutti, buonasera soprattutto a un gradito ritorno, Claudio Bernabucci, alla parte tecnica, e quindi la ritrovo con grande piacere ed efficienza soprattutto. E allora, quindi una nuova settimana, siamo esattamente al 4 di dicembre, piano piano, passo passo ci avviciniamo al Natale, e quindi anche insomma i cartelloni incominciano un po' a fibrillare, tante novità. Anche questa settimana avremo quattro ospiti estremamente interessanti, molto diversi tra di loro, e con quattro proposte sicuramente da seguire. E allora direi subito, per seguire un po' il nostro filone, diciamo, delle consuetudini, facciamo due segnalazioni molto veloci. Da mercoledì 6 dicembre al Teatro India, quindi Teatro di Roma, va in scena Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino, uno dei narratori più importanti del nostro tempo, del secondo Novecento, la cui cifra stilistica era proprio la leggerezza, questa capacità di raccontare le sue fiabe, insomma, e aprirci a mondi sconfinati. Appunto, Il Cavaliere Inesistente, e la regia è di Tommaso Capodanno, e la storia è semplice: durante un'ispezione alle sue truppe, Carlo Magno scopre che nel suo esercito c'è Agilulfo, con la differenza che questo cavaliere in realtà è senza corpo e combatte solo con la forza della sua volontà, quindi il prototipo del cavaliere perfetto. E questo accadrà dal 6 fino al 17 dicembre. Poi a Teatro Sofia, da venerdì 8 a domenica 10, arriva Stitching di Anthony Neilson, drammaturgo inglese. È uno spettacolo che vede in scena Lucia Bianchi e Davis Tagliaferro, per la regia di Paolo Sassanelli, che tutti abbiamo visto recentemente in televisione nei Bastardi di Fizzo Falcone. Quindi una storia che racconta appunto di una coppia, Abby e Stu, che viene un po' travolta dall'arrivo di una gravidanza e che insomma incomincia un po' a minare il loro rapporto. E allora, dopodiché, cominciamo a sentirci un po' di buona musica, cara Claudia, e a questo punto partiamo con poi Poison, Every Rose Has Its Thorn.
We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Then on the radio, with a DJ
She said, "Love's a game of easy come and easy go." But I wonder, does he know? Has he ever felt like this? And I know that you'd be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain, like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky say. Instead of making love, we both made a several ways, and now I hear found somebody.
Splendida ballata questa dei Poison, Every Rose Has Its Thorn, ogni spina ha la sua rosa, cara, ogni rosa ha la sua spina, cara Claudio, quindi ci siamo ascoltati questo brano e ci proiettiamo subito nel Lagone Teatrale, introducendo subito la nostra prima ospite, parlando di questo spettacolo al Teatro Basilica, che debutterà giovedì 7 fino a domenica 10, dal titolo Questa non è casa mia, scritto, diretto e interpretato da Giulia Trippetta. Buonasera Giulia.
Buonasera a tutti.
Benvenuta a Quarta Parete. Benvenuta a Quarta Parete Entrati in Radio. Applauso anche per te. Come per grazie. Tutti gli artisti, d'altronde gli artisti vivono di questo, dell'applauso del pubblico, no? Allora, vero, tu vero. Sei, ti definisco una millennial, va bene, no? Giusto, tu sei una millennial.
Assolutamente, una millennial in tutto e per tutto.
Però, aspetta che mi hanno sabotato il microfono, Claudio non mi fa scherzi, non siamo ancora a carnevale, e quindi stavo dicendo, tu sei una giovane millennial, ma già con un bel bagaglio artistico sulle spalle, no? Insomma, ricordo Dominio Pubblico, non vorrei sbagliarmi, nel 2017, sì, sì. Giulia, e poi... Sì. Fatto addirittura sei passata anche per Trend al Teatro Belli, vedi che memoria che c'ho.
E ammazza, veramente.
Ma poi ti sei cimentata anche in veste un po' più brillante, no? Nella famosa Moglie Perfetta.
Sì, sì, esattamente.
Ma tutti vorremmo avere una moglie perfetta, cara Giulia, insomma.
Esatto, ecco, la so io.
Ah, bene, va bene. Però, insomma, giustamente tu potresti dire, ma anche noi donne vorremmo avere il marito perfetto, no? Cioè,
No, ma quello è evidente che non esiste, quindi nemmeno noi proprio abbiamo perso l'illusione.
Allora, entriamo nel merito di questo spettacolo, insomma, che debutta al Basilica, questo splendido teatro che è a Piazza di Porta San Giovanni, di fronte alla maestosa Basilica, e quindi insomma il tema è una giovane donna è un po' in cerca di identità e di appartenenza, no Giulia? Raccontaci un po'.
Esatto, diciamo che
incomincia a porsi qualche domanda, naturalmente.
Qualcuna alla soglia di 35 anni.
Ma che vuoi che siano 35 anni?
Esatto, ormai 35, come dico nello spettacolo, sono i nuovi 20, quindi
siamo ancora in tempo
per fare tutto. Parla esattamente di questo lo spettacolo, cioè di questo passaggio all'età adulta che negli ultimi anni, soprattutto per la nostra generazione, è andato sempre un po' procrastinandosi, no?
Certo. Si rinvia continuamente.
Esatto, io mi ricordo quando dicevo da grande voglio fare, da grande voglio essere, però non è mi immaginavo da grande 35 anni, per me da grande era già 20-25 anni, come dire, mi sarei vista realizzata.
Certo, invece...
E invece...
Siamo ancora carissimo amico. Quindi, le domande di a volte le domande ritornano, insomma. Ma
tornano,
poi voglio dire, no, adesso sempre. Scusa, tanto per dare un colpo alla botte all'altro cerchio, Giulia, poi insomma è chiaro che fare l'attrice, la professione dell'attore, dell'attrice, insomma è chiaro che determina anche delle incertezze, se vogliamo dirla tutta, no?
Sicuramente, però come sempre quando io scrivo gli spettacoli, questo adesso è il secondo, mi muovo facendo un po' un'indagine, anche facendo delle interviste, perché se no sembra che appunto mi me la canto e me la suono.
Certo.
Sono veramente curiosa di capire se quello di cui voglio parlare ha un interesse che sia, che vada al di là del mio naso. Quindi ho fatto una serie di interviste che a persone della mia età, quindi che vanno un po' dai 28 anni fino ai 46-47. Poi mi sono incuriosita e ho detto, ma chissà che questa cosa in realtà non coinvolga anche persone più grandi o persone
certo,
più
non
giovani.
È solo, non è solo mio o della mia generazione, insomma, no?
No, non lo è, perché ha veramente più a che fare con un disagio
generalizzato,
sì,
ma dettato anche dai tempi che viviamo, dove comunque tutti abbiamo meno certezze, questo dobbiamo dirlo.
Primo, abbiamo meno certezze, in più abbiamo sono successe in 30-40 anni una serie di cose che veramente in millenni di storia del essere umano non erano
certo.
E questo sicuramente ha fatto in modo che non tutti avessero gli strumenti per stare al passo con la velocità che si è raggiunta, quindi mi sono resa conto che appunto questo mio disagio in realtà era molto più largo di quello che anche io potevo immaginare, quindi non ha poi così tanto a che fare con i millennials, che sì, un po' rappresentano questa incertezza, ma che in realtà appunto coinvolge più persone. Quando io dico, no, ho 34 anni, ma cioè, come se me ne sentissi 16-17, cioè che cos'è questa sensazione? Lo spettacolo indaga un po' questo, ecco, chiaramente in chiave sempre e comunque ironica.
Leggera, ma dove tu immagino... in qualche modo coinvolga anche il pubblico, insomma, no? Dove comunque tu comunque in realtà poi non hai la risposta ai quesiti che poni, no? Cioè, quindi magari qualcuno quando esce rimane anche... No, nel senso che comunque qualcuno quando... il pubblico quando esce rimane un po' sconcertato perché dice mannaggia, ma avesse dato la dritta giusta, no?
Invece niente. Invece... io spero che me la dia il pubblico qualche dritta.
Allora, tu insomma te lo sei scritto, suonato, cantato, sì, beh insomma mi pare che questa sia la tua cifra ormai te. Perché visto che sei al secondo spettacolo che ti scrivi, no? C'è una bella soddisfazione.
Mi diverte molto e ripeto, io sono molto curiosa da sempre, mi piace capire, sperimentare, soprattutto sperimentare sul campo.
Sei curiosa, beh, sì, come è giusto che sia, voglio dire, dobbiamo esserlo tutti sempre, no? Cioè non c'è un'età per essere curiosi, in senso voglio dire anche propositivo, no? Perché se uno finisce di incuriosirsi, secondo me è finito proprio, insomma, a prescindere.
Sono d'accordo. Assolutamente d'accordo.
Quindi poi comunque il teatro è ricerca, sperimentazione, capacità di sapere indagare, insomma, quindi splendida. Insomma,
in questo...
Vai, continua.
No, dico, in questo il teatro è per me è stato veramente, cioè, salvifico, nel senso che sono sempre stata una molto, molto perfezionista, no? Che pensavo che le cose...
Sei un po' rompiscatole, insomma, con questo
totalmente, è un enorme rompiscatole. Invece il teatro mi ha veramente insegnato il tempo dell'errore, il tempo del capire.
Ti ha un po' ammorbidito, diciamo così, dai.
Moltissimo, sì.
Insomma, sei un po' più tollerante. Sei un po' più tollerante.
No, anche... verso me stessa non tanto.
No, vabbè, però verso il prossimo soprattutto, dai.
Vabbè, anche verso me stesso. Ho imparato ad accettare un po' gli errori.
Quindi diciamo che tu ti muovi un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie in questo spettacolo.
Sì, assolutamente. Sì, poi nello spettacolo ci sono chiaramente vari personaggi, perché io parlo un po' di questi personaggi che poi questa ragazza quando fa questo viaggio incontra. Quindi è una sorta di, appunto, prende il viaggio di formazione come pretesto, no? Quindi una storia già conosciuta, già vista sotto mille forme. A partire da Ulisse, Pinocchio, il Mago di Oz, dice nel Paese delle Meraviglie, e ne fa un appunto dichiaratamente un viaggio di una ragazza di 34 anni di oggi. Bene. Che cosa vuol dire? Qual è il brucaliffo moderno? Non lo so.
Allora, quindi appuntamento tutti voi che ci ascoltate, e appuntamento al Teatro Basilica, Piazza di Porta San Giovanni 10, proprio non vi sbagliate perché è attaccato alla Scala Santo, un posto magnifico, devo dire, già è teatro nel teatro, quello secondo me,
sì.
E c'è questa struttura, possiamo dire gotica, la possiamo dire all'interno, dà questa sensazione.
Sì, 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 assolutamente, sì,
e,
sì, è molto suggestivo.
Insomma, diretto magnificamente da Daniela Giovannetti, il gruppo della Greta con Alessandro Di Murro, e, insomma, sì. E il maestro poi Antonio Calandia, naturalmente, cioè a impreziosire tutta la direzione artistica. Dal 7 al 10 Giulia Trippetta vi regalerà questo momento. Quanto dura lo spettacolo, grosso modo?
70 minuti.
70
all'incirca.
Minuti di insomma di momenti esileranti con appunto Giulia Trippetta. Giulia, io ti ringrazio, sei stata deliziosa come sempre.
Grazie,
e quindi naturalmente in bocca al lupo per questa avventura. Poi spero naturalmente che
Grazie.
Questo spettacolo viaggerà ancora.
Speriamo, speriamo. Io farò di tutto per fare in modo che ciò accada, quindi...
Splendido. E allora, buon teatro a te, Giulia.
Grazie mille.
In bocca al lupo.
Piacere,
ciao, ciao, grazie a te. Ciao, ciao. E allora, grazie a Giulia Trippetta che ci ha appunto parlato di questa... questa non è casa mia, questa non è casa mia, invece questa è casa nostra, cara Claudia, ovvero Radio Sonar. Qui siamo a Quarta Parete, il Teatro Radio. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo massa a questo punto, questo testo di John Lennon, riesumato da Paul McCartney, Ringo Starr, e che è diventato Now and Then.
I know it's true.
intitola Now and Then, quindi una chicca per tutti diciamo gli amanti dei Beatles. E torniamo a parlare di teatro con un'altra ospite che è già in attesa. Dall'8 al 10 dicembre all'Altrove Teatro Studio debutta Les Autres, gli altri di Jean-Claude Grumbert, che è uno dei più importanti scrittori francesi, vincitore di tanti premi, autorevole, rinomato autore teatrale, sceneggiatore, tra l'altro ha lavorato con registi importanti come Truffaut e Costa Gravas. E quindi saluto e ringrazio Claudia Della Seta. Buonasera Claudia.
Buonasera, buonasera.
Benvenuta, benvenuta a teatro, insomma, come si dice, ecco.
Benvenuti a teatro.
Ecco,
adesso ci stiamo piano piano ritornando, no?
Assolutamente, piano piano. Allora, parliamo di questo spettacolo, appunto, che debutterà venerdì all'Altrove, questo splendido teatro ottimamente diretto da Ottavia Bianchi.
E
Giorgio Latini, esattamente. Quindi gli altri, ecco Claudia, questo pronome un po' indefinito, no? Che insomma che segna un po' una sorta di indeterminatezza, no? Verso chi che lascia le persone che evoca, insomma, sei d'accordo in questo senso?
Beh, non si sa chi sono gli altri, no?
Un po'
c'è un film famoso,
assolutamente.
Che poi rivolta le cose in modo che appunto gli altri sono un po' sempre relativi. Mm-hmm. Anche adesso non voglio spoilerare. Che non
no, certo, certo.
Qui no. Non
è sempre, però insomma un po' nell'accezione un po' sprezzante, no? Perché può essere un omosessuale, può essere un ebreo, un comunista, insomma, per dirla, no?
Gli altri sono...
Quelli diversi da noi.
Sì, sono appunto tre atti unici che Grumbert scrisse nel corso degli anni 60-70.
E poi dovrebbero essere quattro, non vorrei sbagliarmi, dire una castroneria. Sì. Dovrebbero essere quattro in genere. Però insomma lo spettacolo si fonda su tre, e tre di questi...
Sono tre,
esatto. E quindi continua.
Sono tre... coppie della borghesia francese, insomma, o italiana, o di dove si parla, insomma, in case normali, dove piano piano, adesso anticipo solo una cosa,
certo.
In una delle tre situazioni siamo in una in un paese in cui sono stati messi al bando, anzi vengono proprio ricercati, e i rossi di capelli.
Sì, che è uno dei tre.
Perché non lo sapremo mai. In questo caso gli altri sono loro.
Mm-hmm.
E quindi non abbiamo un motivo,
Cioè, no, è chiaro. Però sono tutti coloro che ci mettono un po' a disagio in qualche modo.
Beh sì, perché tra l'altro appunto essendo case della buona borghesia, insomma non si parla mai apertamente. Ma dove porteranno, vabbè, però comunque poi dopo uno si può togliere anche i capelli, no? Sì, parliamo più, no? Cioè un po' tutto con un'ansia invece che monta, perché magari, ecco, nel nostro caso per esempio io che è la moglie,
sì.
C'ha una parente, c'ha una lontana cugina che aveva i capelli rossi e non aveva mai detto al marito, ecco.
Certo,
e
certo.
Qui nel testo di Grumbert, che è da ride, cioè così, è comico.
Però c'è una...
L'autore tragico più comico di sempre.
Sì, sì, è vero, è vero.
Così è.
Però c'è c'è una punta di amarezza fondamentalmente, no? Al di là che poi venga affrontata...
In Grumbert è tutta una tragedia. Grumbert è figlio di un deportato morto da Auschwitz, tanto per essere leggeri. E lui invece, siccome è leggero, e anche però è un figlio di un deportato morto da Auschwitz, raccontava sempre, cioè siamo amici da tanti anni, e se guarda, io voglio tanto scrivere una cosa che non sia sull'Olocausto, lo voglio proprio tanto, e mi metto lì e dico voglio scrivere una bella commedia, e poi quando parte la penna, cioè, da qualche parte.
Quindi poi c'è da dire che tu ti sei occupata anche della traduzione, Claudio, giusto?
sì, la traduzione è mia. Sì. Noi lo rappresentiamo questo, al teatro della Cometa, la Grie di Cranberg nel 93, mamma mia, con Sandra Panelli e tutto il gruppo nostro, e quello era un po' il suo capolavoro. E abbiamo presentato, cioè, comunque, lo stiamo un po' ripresentando, perché ha vinto parecchi premi letterari.
Sì.
Ultimamente Francia ha vinto un César, eccetera. Quindi sono tre atti unici assurdi, no?
Sì.
Di situazioni assurde, comiche, ma che ci fanno pensare, anche perché nel frattempo, tra il 1960 e oggi, il 2020, è il concetto di altri. Esiste sempre,
esiste,
no?
Esiste sempre, è vero. Un po'.
E oggi so i te, domani so io, oggi gli omosessuali, domani sono i neri.
Certo,
ieri erano
sì, sono, è vero, prendiamo di punta delle categorie, no? È un po' come, Claudia, come Dante nel Purgatorio definiva l'antico avversario, no? Se ci riflettiamo sopra.
Sì, assolutamente. Sì, perché ti fa pensare che non siamo mai in maniera sicura, tra virgolette, dalla parte giusta.
Certo.
Possiamo, è meglio essere consapevoli, insomma, no? Cioè, nel senso dei nostri piccoli razzismi quotidiani, dei nostri, perché fanno parte di tutti gli esseri umani.
No,
che poi non trascendano, ovviamente, nel purtroppo poi succede intorno a noi nel mondo, no? Perché sono delle piccole guerre, ma quotidiane nelle case,
con
gli ospiti che stanno per arrivare, la cena, la festa in maschera, un po' Buñuel, sì. Poi il fascio di scritto della borghesia.
Perché
insomma,
poi il nostro pensiero naturalmente è sempre un po' viziato dal pregiudizio e dalla semplificazione, Claudia, è questo il concetto.
Eh beh sì,
come
magari
sempre.
Un rosso,
certo,
ha fatto una cosa brutta, cioè, ripeto, ce lo chiediamo tutti i giorni.
Ma come no, rossi. Come no, ma tutti noi.
E allora poi da lì, gli albini erano stati quelli di prima,
sì,
nella
sì,
fattispecie
sì.
Di questo testo. Dice perché uno deve eliminare i rossi e gli albini? Perché sono diversi.
Esattamente.
Dai biondi e dai brutti. Di non ha senso nulla, ecco.
Allora,
non ha senso nulla, ma
certo.
E noi quindi siamo sì con questi tre atti unici,
sì.
Con Sofia Diaz, Mario Minucci, Stefano Viali,
che cura anche la regia, naturalmente.
Cura la regia Stefano Viali, assolutamente.
Sì.
E Les Autres, che ti raccontano tre coppie dagli anni 60 a oggi. Parlano e poi fanno anche insomma de cose abbastanza, si arriva a livelli abbastanza violenti in certi momenti, ma sempre però in qualche modo nella lentezza.
Bene, e quindi sarà un invito anche al pubblico, no, che verrà d'altrove, in via Giorgio Scalia 53,
certo.
Quindi fermata Cipro, tanto per dare delle indicazioni così stradali, ma sarà anche un modo per il pubblico per capire chi sono, chi siete voi e chi sono gli altri alla fine della fiera.
E sarà un po' un modo per capirlo, ci aiuterà il pubblico,
certo.
Lo capiremo tutti insieme, chi sono quelli giusti, chi sono gli altri sbagliati,
certo,
e
certo.
Quanto cambiamo ogni volta, un po' di scacchi.
Bene, Claudia, io ti ringrazio molto per essere intervenuta qui a Quarta Parete.
Grazie.
E allora
voi.
Appuntamento.
Grazie.
Da venerdì 8 a domenica 10,
venerdì 10.
Sabato ore 20 se non sbaglio,
esatto, alle 20
pomeriggio, mentre la domenica ore 17,
teatro
altrove di via Giorgio Scalia 53. Allora, Claudio Della Seta, Sofia Diaz, Mario Migliucci, Stefano Viali, che cura anche la regia. Claudia, grazie di cuore, naturalmente in
grazie
bocca al lupo e sempre buon teatro.
Crepi, un viva il lupo e venite a vederci.
Certamente sì. Grazie Claudia, buona serata.
Ciao.
Ciao. E allora, grazie a Claudia Della Seta che ci ha parlato di Les Autres di Jean-Claude Grunberg. E adesso torniamo a sentire un'altra band pazzesca degli anni Ottanta. Loro sono i Police, Can't Stand Losing You. Che Stand Losing You, loro sono i grandi Police con Sting, grande band degli anni Ottanta che tutti quanti ricordiamo. E torniamo a parlare di teatro con il nuovo ospite, parlando di questo spettacolo al Teatro Trastevere il 6 e il 7 dicembre, quindi mercoledì e giovedì, ore 21, con Uccidiamo il Re, con Alessandro Cosentini e Massimiliano Ceti, uno spettacolo finalista nell'ultima edizione di Inventaria, questa splendida rassegna ideata da Pietro Dattola, quest'anno appunto, e che mette un po' al centro dell'attenzione il rapporto tra padri e figli, ed è soprattutto un po' la metafora di una generazione, quella generazione del passato che in qualche modo qualche danno forse l'ha creato. Vero Massimiliano Ceti, buonasera a te.
Buonasera a tutti.
Benvenuto.
Grazie mille.
Io ho fatto tutto questo cappello, spero, ecco, applauso anche per te Massimiliano. Come? Perché noi siamo a teatro, quindi né più né meno.
Certo.
Quindi spero, ho fatto questo piccolo cappello introduttivo, spero di aver detto tutto giusto.
Perfetto. Vado io.
Vai te, la storia di due fratelli, no? Gabriele e Lorenzo, perché tu sei in scena appunto con il tuo compagno di palco Alessandro Cosentini, e che cosa succede?
Allora, questi due fratelli sono anni che non si vedono, perché hanno un brutto passato alle spalle, però erano un padre padrone,
prepotente,
prepotente, ma anche molto molto violento, quindi i due fratelli decidono di separarsi, uno rimane con il padre e l'altro cerca la fortuna nel mondo
strada, l'altro rimane un po' invischiato, un po' assoggettato.
L'altro rimane assoggettato al padre, diventa una sorta di segretario badante. C'è questo padre ottantenne che comunque sia continua a gestire la grande impresa di famiglia e a dettare legge ai figli. fino a che i figli, ormai la soglia dei 35-40 anni, decidono di prendersi in mano la loro vita, e cercando di accompagnare questo anziano papà cattivo verso la morte, però in modo
diverso,
grottesco, divertente, certo. Insomma, ricordo sempre che è una commedia,
certo, anche se molto, gli spunti sono gli spunti sono quelli, diciamo, narra una storia vera che tu naturalmente hai romanzato, insomma, in qualche modo.
Sì, parla diciamo, la figura.
Prego.
No, dicevo, la figura del padre ricorda molto molti insegnanti, maestri teatrali che ho incontrato.
Che
mia,
insomma,
vita,
che in qualche modo hanno lasciato il segno, tra virgolette, in negativo, no, Massimiliano?
Certo. Beh, sì, cavolo.
qualche ferita te l'hanno lasciata, per così dire.
Certo. Ma perché poi a un certo punto non si fanno mai da parte?
Certo. Sì.
Noi,
vero,
nonostante abbiamo 35 anni, continuiamo a essere chiamati giovani.
Lo so. Questa cosa che non finisce mai, insomma, no, di essere un po' schiavi di questa mentalità che non vuole mai cedere lo scettro, diciamo, un po' anche dell'esperienza, d'accordo, ci sta tutta, però poi i giovani devono fare la loro strada anche con i loro sbagli, no, Massimiliano?
Ma certo, ma anche perché loro hanno avuto un passaggio di consegne dalla vecchia generazione.
Esattamente.
E questo passaggio di consegne alla nostra, insomma, ancora non c'è stato.
Quindi ecco perché io all'inizio ho detto, insomma,
capaci a riprendere.
Certo, quella generazione che in qualche modo qualche danno l'ha fatto, insomma, ecco.
No,
e che comunque poi è talmente piena di sedi, di presunzione, che pensa sempre di essere dalla parte del giusto, tra l'altro.
Certo. Sì, è proprio così.
Ecco, mi incuriosiva questa cosa che tu hai detto, no? Questa ambientazione da commedia all'italiana. Come mai ti sei ispirato ai maestri nobili, come voglio dire, Monicelli, no? Tanto per citarne uno.
Per me sta diventando una crociata, perché noi abbiamo la commedia all'italiana, avevamo una commedia all'italiana che ci ha reso grandi nel mondo,
certo,
e che appunto trattava di cose divertenti, appunto contaminandola con i nostri difetti.
Sì, è vero, mettendo un po' anche alla berlina, insomma, in qualche modo, no?
Che davano una profondità alla commedia,
sì.
E invece questa cosa si sta perdendo, e cerchiamo di imitare gli americani a fare le commedie all'americana,
certo.
Sono più bravi di noi, però quello, perché
è vero, hanno anche più mezzi, poi hanno anche loro,
hanno più mezzi, per cui se abbiamo questi talenti usiamoli, no?
Bene.
Questa mia ricerca
splendida, no, mi pare una bella intuizione, insomma, quindi intanto una bella soddisfazione, perché sei arrivato nella lista dei finalisti di Inventaria, è sempre una bella soddisfazione, no, Massimiliano?
Sì, poi è un pezzo che mi è piaciuto molto, perché non c'è il vincitore, noi siamo arrivati secondi, terzi, classificati, però in senso, si vincono delle repliche, quindi
certo.
Noi con questo spettacolo riusciamo anche a fare una tournée.
Bene, e quindi le prossime tappe quali saranno?
Le prossime a Roma noi saremo al Teatro Trastevere, poi più avanti saremo al Teatro Basilica, poi andremo a Vicenza, al Kitchen, a Novara,
bene,
a Divario Strappato a Genova. Insomma,
che poi insomma è sempre l'obiettivo quando si mette in piedi un progetto teatrale, che ovviamente cioè l'intenzione è quello poi che debba avere una sua vita, no? Quindi camminare verso altre città e proporlo, insomma, questo credo che sia un po' che non finisca lì, ecco.
Certo, no, questa è la speranza sempre.
Certo, però insomma mi pare che avete messo nel cestino qualche replica in più, no, che non guasta, insomma. Allora io ricordo l'appuntamento al Teatro Trastevere, quindi saluto Marco Zordan e Vagnalai, insomma un po' sono gli animatori di questo teatro storico nel centro di Roma, via Jacopo ad Assetto Soli 3, quindi a due passi diciamo dal Largo Ascianghi, ma insomma, Viale Trastevere, dove il 6 e il 7 Massimiliano Ceti e Alessandro Cosentini sono i protagonisti di Uccidiamo il Re, quindi con la regia appunto di Massimiliano Ceti. Massimiliano, io ti ringrazio molto per la tua partecipazione, in bocca al lupo naturalmente, anche te un augurio di buon teatro.
Grazie mille, buon teatro.
A presto, sempre. Ciao, buone cose. Ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. E allora abbiamo ascoltato anche l'ottimo Massimiliano Ceti, che ci ha parlato di questo rapporto molto difficile, insomma, tra padri e figli in Uccidiamo il Re. E adesso torniamo a sentirci un altro po' di buona musica, cara Claudia, sentendoci gli U2 con Get On Your Boots. YouTube, eccolo qua, abbiamo ascoltato questo bel, diciamo, corroborante brano, Get On Your Boots, qui a Quarta Parete, il Tratto Radio, qui su Radio Sona. Sono 19.47 e diamo spazio all'ultimo ospite di questa puntata, che è la sesta, parlando di uno spettacolo appunto che debutterà esattamente il 7, giovedì 7 fino a domenica 10 dicembre all'Off of Theater di Via Giulia. E lo spettacolo si intitola Eves, con la E capovolta, quindi il latino è Sheva, per capirci, e la regia è Andrea Adriatico, e gruppo di attori e attrici, e protagonista naturalmente è Eva Robbins. Buonasera Eva, benvenuta a Quarta Parete.
Ma grazie mille, grazie dell'invito, ma in realtà siamo sei protagonisti.
Sei protagonisti, sì,
sei, ho detto un gruppo.
Esatto, sei Ev, quindi sei protagonisti, un gruppo di protagonisti, quindi uno spettacolo sull'inclusività, lo possiamo dire, Eva?
Ah, è uno spettacolo che parte dalla creazione, dalla genesi, la storia più antica del mondo, da Adamo ed Eva,
certo.
E il loro gesto di disobbedienza. È stato scritto più di 20 anni fa dalla drammaturga transessuale inglese Jo Clifford e tradotto da Stefano Casi. E poi era un monologo, ma trasformato da Andrea Adriatico appunto in un coro di Ev. E si parla di LGBTQ,
certo,
di
certo.
Transfugia, omofobia, oppressione, discriminazione e strumentalizzazione della religione, perché appunto partendo dalla Bibbia, dai testi sacri, c'è anche questo gioco nel testo, ma non è che va preso seriamente.
No, certo. Però
non è blasfemo, ecco.
Quello che voglio dire è un po', è un invito al pubblico a superare un po' questa concezione che ci è stata insegnata, no? Che maschio e femmina sono due generi separati e distinti, no Eva?
Anche perché c'è sempre qualcos'altro nel mezzo.
Esattamente, no?
Esatto, sì.
Perché...
No, gli interpreti si instaurano fin da subito, perché è una sorta di stand-up, fare un dialogo col pubblico, si presentano, raccontano
uno a uno, giusto? Entrate uno alla volta, sì.
No, non entriamo, noi siamo sempre insieme.
Ah, sempre insieme, ok.
E siamo dentro a gabbie metaforiche. Così il pubblico può avvedersi e rimanere distaccato o includersi in quello che diciamo, perché poi si invita a chiudere gli occhi, a rivivere dei momenti, il momento anche doloroso della nascita. Insomma, è uno spettacolo abbastanza straordinario, fra virgolettato, per capire certe cose e vedere traversalmente l'oggetto della creazione, appunto. E quel famoso gesto.
Esattamente. È un po' anche rompere degli schemi alla fine della fiera, no? Insomma, perché io credo che in un'epoca contemporanea come la nostra, talmente complicata, credo che non... Cioè, bisogna fare un po' di educazione, no, al pubblico, perché ancora viviamo disteccati, di gabbie, appunto, no Eva?
Allora, guarda, io... Il mio primo incontro con Andrea Adriatico è stato risale alla notte dei tempi oramai, e fin da allora ho fatto un teatro di sperimentazione con lui, ho avuto questa grande opportunità, poi ho lavorato anche nelle cose classiche, ma con Andrea si fa sempre questo gioco che all'inizio sembra difficoltoso, ma poi quando ci prendi la mano, perché diventa anche un po' fisico, no?
Certo.
Ci sono delle azioni molto fisiche, ti arrampichi, ti avvoltoli, ti spogli, ti denudi sia dentro che fuori, insomma, è affascinante, e per il pubblico devo dire è un viaggio.
E naturalmente poi lasciate diciamo al termine dello spettacolo il pubblico con questo quesito, no? E se Dio nel segreto del suo armadio nascondesse vestiti femminili?
Sì, gonne, un armadio pieno di gonne, un signore di mezz'età, un armadio pieno di gonne. E ti ha colpito questa cosa?
Molto, molto divertente, no? Molto dissacrante, ma molto divertente, insomma.
Ma anche perché il monologo iniziale era la storia di Gesù che scendeva sulla terra e si incarnava in una stanza. E poi dopo è stato invece suddiviso ed è diventato tante voci.
Senti, ecco. Allora, con te sul palcoscenico abbiamo, le diciamo tutti, per... Giustizia,
tutti,
Rose
tutti.
Freeman, Patrizia Bernardi,
certo, che viene da Filadelfia,
da Filadelfia, Anas Arkawi, dico bene,
palestinese.
Matt Decay, danzatore e performer, e Saverio Peschechera, dico bene?
Sì, e Patrizia Bernardi, che è una
donna. No, l'ho detta, Bernardi, storica di Teatri di Vita, che è un teatro,
certo,
con il quale tu collabori ormai da tanti anni, no Eva?
Esatto, quanta esperienza.
Quanta esperienza,
insieme.
Non si finisce mai, come si dice a Roma, insomma.
Ah, per fortuna, perché se no stare a casa a carezzare il gatto,
è bello,
è piacevole ogni tanto, anche vedere un vecchio film alla televisione,
però
la vita è fuori.
Sono d'accordo con te. Allora, appuntamento da giovedì 7 ore 21 all'Off Off Theater di Via Giulia, quindi da fino a domenica 10 e ore 17:30 la domenica con Eve, quindi Eve. Scusami.
Vi aspetto veramente con la gioia di stupirvi.
Assolutamente sì, saremo tutti lì a tifare per voi, per goderci questo magnifico spettacolo e poi per capire se poi effettivamente Dio nascondeva nel suo armadio gonne femminili. Lo dico anche a Claudia qui, che è qui con me in radio, e magari scopriamo qualcosa, insomma, no?
Ma chi lo sa?
Chi lo sa?
Va bene.
Lo scopriremo solo vivendo, diceva quel saggio.
Diceva qualcuno.
Eva, grazie di cuore, buon teatro, ciao. Naturalmente, in bocca al lupo.
E buona vita.
Ciao. Buona vita sempre. Ciao, grazie ancora. Ciao, ciao. E allora grazie a Eva Robbins che ci ha raccontato di Eve, questo con lei al contrario, appunto, come abbiamo detto prima, dal 7 al 10 all'Off Off. E adesso che succede, cara Claudia? Che ci andiamo a sentire l'ultima canzone, naturalmente, e in questo caso lui si chiama Eric Clapton e la canzone è Laila. Quarta parete, il Radio Radio, sono le 19:57 qui su Radio Sonar, siamo addirittura di arrivo e come al solito, come chiudiamo dopo aver ascoltato questo splendido brano di Eric Clapton, Leila, con la nostra solita, con la consueta, con il consueto aforisma. Io non rimpiango nessun nemico che mi son fatto nella professione. Qualsiasi attore che non osa farsi dei nemici dovrebbe smettere di lavorare. Firmato Bette Davis. E allora con questa splendida così perla di una grandissima attrice di cinema che ormai ci ha lasciato da tanti anni, io vi saluto, naturalmente ringrazio tantissimo come sempre Claudio Vernambucci che mi segue da tanto tempo e ci aggiorniamo la settimana prossima, quindi l'11 dicembre, sempre ore 19, questo formato smart che funziona benissimo di questa trasmissione dalle 19 alle 20 con altri quattro ospiti, con tanta altra buona musica e naturalmente buona settimana a tutti voi e buon proseguimento di trasmissioni.
Che volevo dare a te, l'hai sbriciolata fra le dita.